Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ubbidendo fedelmente al comando del Signore Gesù, fate questo in memoria di me. Abbiamo la grazia ogni giorno di questo incontro con il Signore Gesù nella Santa Eucaristia, che è sempre l'incontro privilegiato rispetto ad ogni altro nella nostra vita, nella vita della Chiesa. Chiediamo che il Signore ci purifichi, ci dia di capire di più, di apprezzare sempre di più il mistero dell'Eucaristia.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 12, versetti dal 15 al 21. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento, porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà, né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia, e nel suo nome spereranno le nazioni.
Parola del Signore.
E siamo arrivati al capitolo 12 e ci fermiamo adesso per commentare insieme, ecco, questo brano, che è un brano particolare, come potete controllare sulla Bibbia, perché è una citazione, è una, diciamo, è un testo che riprende, riscrive un pezzo di Isaia, del profeta Isaia, esattamente il capitolo 42 del libro di Isaia. Ecco, io do la parola, vediamo già qui, non è l'unico caso, tutti i Vangeli sono intessuti o di citazioni esplicite o di allusioni al testo della Bibbia, dei profeti, e vediamo che uno dei modi fondamentali per spiegare chi è stato Gesù, perché i Vangeli sono stati scritti dopo, è quello di spiegarlo attraverso le scritture, cioè attraverso i libri di Mosè e i libri dei profeti. Questo è un esempio importante. Ecco, vediamo insieme.
Ma appunto questa nel Vangelo di Matteo non è la prima volta, anzi, è stato già citato tante volte il compimento delle profezie che si compiono in Gesù, e Matteo presenta Gesù proprio come colui che compie le scritture. In modo particolare mi sembrava importante, almeno lo avevo nella preghiera stamattina, lo sentivo molto forte questa parola del profeta applicato a Gesù, che dice che in lui il Padre si è compiaciuto. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, colui nel quale si compiace la mia anima. E questo compiacimento era già stato rivelato al capitolo terzo, nel mistero del battesimo di Gesù, quando Gesù si presenta al Battista per essere battezzato e il Battista resiste e dice: io devo essere battezzato da te, tu vieni da me. E Gesù gli risponde: lascia fare, perché così conviene che compiamo ogni giustizia. E subito dopo il battesimo si sente la voce dal cielo che dice: questo è il figlio mio, l'amato, nel quale mi sono compiaciuto. Mi sembra che questo richiamo, almeno io l'ho sentito, molto importante, perché il compiacimento del Padre sul figlio, su Gesù che compie tutte le promesse di Dio, avviene proprio nel momento in cui Gesù compie ogni giustizia nell'atto di essere e di presentarsi come il servo, l'agnello, colui che porta i peccati del mondo e colui che qui è presentato come colui che serve con mitezza, che non alza la voce, che non spezza la canna fessa, colui che è venuto per fare vincere la giustizia o il diritto, secondo il testo di oggi, ma in questo modo, ecco, che di fronte al complotto che era detto al versetto precedente, dice: i farisei fecero consiglio per ucciderlo, Gesù si ritira e continua a compiere la sua missione nella mitezza per far trionfare il diritto e la giustizia di Dio e per compiere questa parola: nel suo nome le genti spereranno, sarà la speranza della salvezza per tutte le genti, come era già stato annunciato fin dalla sua nascita.
Ma io dico che non ho capito bene questa citazione posta qui, anche perché appunto adesso c'è un altro di questi, di questi riepiloghi in cui dice appunto che la gente lo segue e guarisce tutti, no? Cosa che abbiamo già trovato più volte. Però qui subito dopo appunto dice, ordina di non divulgarlo perché si adempisse. Allora io non so se questa lunga citazione, oltretutto credo, ho letto da qualche parte che è la più lunga, si riferisca solo a questo non divulgarlo, oppure appunto se deve essere letta in modo più ampio, cioè più come dire illuminante di più, ecco, più questa parte della vita del Signore, ecco, quello che mi sembra di avere colto è questo, che non è la prima volta in cui si parla di questo modo di porsi di Gesù. Cioè, poco prima, no, capitolo 11, alla fine, appunto, Gesù già lodava il Padre perché anche lì c'era questo termine compiacimento e diceva che ha nascosto le cose sapienti agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli, perché così è il suo beneplacito, il suo compiacimento. E poi diceva appunto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Cioè mi sembra che proprio al di là, anche forse proprio dell'abbinamento con quello che sta facendo, mi sembra che ci sia una rivelazione più complessiva, ecco, di questo figlio, come dice qua, del padre, così. Qua diceva mite umile e oggi dice colui che non spezza una canna e che si ritira, no, piuttosto che contendere, e poi si vedrà forse anche dopo nelle parabole del regno, ad esempio, è tutto. Quindi c'è una grande potenza che lui opera con le guarigioni, eccetera, e insieme questo grande mitezza e nascondimento. E le due cose vanno insieme, sempre di più mi sembra in Matteo vanno insieme.
Io direi questo su questo testo così importante, per spiegare un comportamento strano e difficile da capire di Gesù. Questo comportamento è confermato anche dai Vangeli, per esempio il Vangelo di Marco, il quale non spiega, mentre Matteo con questa citazione vuole spiegare, cioè il fatto che Gesù allude, si presenta come il Messia da un lato, fa i segni, miracoli, e da lato si nasconde e proibisce severamente, normalmente anche qui, che lo si dica, che si dica anche i miracoli che fa. Per spiegare questo comportamento difficile, che normalmente viene chiamato il segreto, ecco, del Messia, il segreto messianico, Matteo mi sembra che qui voglia dire questo, e difatti è questo che viene sottolineato dal versetto 16, epetimisen, cioè gli comandò che non dicessero nulla. E perché lo faceva questo? Sembra una contraddizione, perché si compisse, e poi c'è il testo lungo. Ora, questo testo, penso anch'io, va molto al di là del comportamento che Gesù, però inquadra il comportamento di Gesù all'interno della missione del servo del Signore previsto da Isaia, che viene interpretato anche nel Vangelo di Matteo, ma non solo, è anche altrove, come testi, come pagine che riguardano il Messia, una persona. Ecco, come vediamo qui. Ora, io volevo sottolineare una cosa qui, e che troviamo al versetto 18 e al versetto 21, che è fondamentale, cioè la missione, secondo quel testo di Isaia che qui è riportato, del Messia è di instaurare il diritto e la giustizia sulla terra. Ai gentili, qui si parla delle genti, non si parla solo di Israele. Allora, voi avete mai visto, e questo è quello che tutti promettono di fare, i grandi re della terra, no? O no? La Pax Romana, la giustizia, ecco, la democrazia, esportiamo la democrazia. Cioè, ogni impero, ecco, normalmente si presenta come il regno della giustizia, ecco, per fare giustizia. E questo è l'ideale che qui è alle spalle, ecco, del testo di Isaia. Cioè il problema dell'umanità, il problema della giustizia. Come ci può essere un Dio che governa il mondo se non c'è la giustizia? Non è il regno di Dio, si parla del regno. Il Messia deve attuare il diritto e la giustizia. Ecco, e noi, allora mi sembra, forse sbaglio, ma mi sembra che qui la tensione sia molto forte in questo testo. Perché? Perché il modo, al centro di tutto c'è il modo in cui il Messia, che per definizione è colui che regna, che regnerà, è il re, è colui che instaura il diritto di Dio fra gli uomini, il modo in cui lo fa, ecco, è ciò che emerge. E qui appunto è descritto al versetto 19 e al versetto 20. Versetti 19 e 20 che noi abbiamo davanti, sono assolutamente centrali per mi sembra, per detto questo, per l'evangelista. E fa emergere la tensione in questo, no? Come farà a imporre il diritto e la giustizia? Con la forza? Con la forza militare? Con la potenza? E qui si descrive invece, non alza la voce, non grida, che non è solo perché parla sottovoce, non vuol dire questo. Alza la voce, è il grido, ecco, militare che incute timore e spavento, non alza la voce, eccetera, non spegne un lucignolo fumigante. Qui là c'è la misericordia, attraverso la misericordia, attraverso la mitezza, attraverso la misericordia. Avete già citato prima, Chiara citava altri testi, Matteo al capitolo 8 ha già citato un altro testo diverso, sempre però riguardante il servo, in cui si dice, il capitolo 8 versetto 17, in cui si dice, mi pare, in cui si dice che egli si è caricato di tutti i pesi, i dolori degli uomini. Lì spiega come dobbiamo interpretare il modo in cui Gesù si comporta verso gli uomini, il fatto che si piega sulle malattie, li guarisce, cioè si carica lui di tutti i nostri dolori. Qui invece si spiega in questo modo così singolare perché Gesù ci tiene, perché Gesù non vuole la fama e la potenza umana, perché uno che fa i miracoli poi è chiaro che può avere una grande fama, una grande forza. E Gesù non vuole questo. È un'altra la via con cui, in cui il Messia deve stabilire il regno di Dio. Naturalmente questa via di Gesù è sempre attuale. I Vangeli sono stati scritti non solo per ricordare quello che Gesù ha detto, ha fatto, ma sono anche un testo di catechismo, diciamo, cioè per indicare alle comunità cristiane qual è la via del Messia, che deve sempre essere percorsa.
Se posso aggiungere una parola di Sant'Agostino in questo senso, che dice: la pazienza di questo agnello vinse il leone. Ecco un grande spettacolo per i cristiani. Il nostro re con la mansuetudine vinse il demonio. Fu vinto quello che incrudeliva, vinse colui che pativa. Per mezzo di questa mansuetudine la Chiesa vince i suoi nemici. L'agnello vince con la mansuetudine, vincono i martiri con la mansuetudine, vincono con la mansuetudine i cristiani.
Così dovrebbe essere.